www.radiogio.it e la storia continua. I mestieri milanesi. Milano, si sa, è la capitale del lavoro nel senso più nobile della parola. E come recita una vecchia canzone, se sta mai coi man in man. Non si può trascurare l'armureux o armoré, anche se è un mestiere esercitato ora anche in altre province, perché intendiamo quello medioevale. Il Cherubini osserva: il dizionario d'artigianato suddistingue l'armaiolo in varie classi secondo le varie operazioni per la fabbricazione o riparazione delle armi che vengono affidate a particolari artefici nelle fabbriche d'armi grandiose. E oltre al brunitore, al gettatore, al rassettatore, al trapanatore, al tornaio, artefici di notoria denominazione e incombenza generica, annovera la rotta canne, cioè colui che sgrossa e assottiglia alla ruota le canne, il bacchettiere, quello che fa le bacchette, il baionettiere, che fa le baionette, il drizzatore, che drizza le canne, il fabbro degli acciarini, quello delle canne, quello dei rifornimenti, l'incassatore, che fa le incassature per le armi da fuoco e le monta in esse, il limatore degli acciarini, lo spadaio, il vitatore, quello che fa le viti alle canne. I patroni degli armaioli erano i santi Pietro e Paolo, 29 giugno, la cui ricorrenza veniva celebrata con un gran fasto alla corporazione, sia nella chiesa di Santa Maria alla Rosa, che sorgeva dove ora è l'ala moderna dell'Ambrosiana, sia per le strade del quartiere, i cui muri venivano coperti da razzi e tappeti, con l'esposizione di armi e corazze tra le più finemente lavorate. Da chi lavorava molto a chi non lavorava proprio per niente. Col suo nome caratteristico, che è ormai entrato anche nell'uso comune della lingua italiana, il barbon faceva parte della vita e del folklore della città. Ora, gli autentici barboni milanesi sono diventati una rarità, sommersi dalle torme di lavoratori extracomunitari che hanno invaso le nostre contrade. Pensate che sotto gli spagnoli gli accattoni erano così numerosi che i ciechi avevano fondato la loro corporazione detta Schola Orborum, che ottenne addirittura dal Tribunale di Sanità l'esclusiva dell'accattonaggio. Nel 1572 giunsero a presentare un memoriale col quale chiedevano l'allontanamento dalla città dei ciechi venuti ad elemosinare nel contado. Ma il moltiplicarsi di carestie e pestilenze portò al sorgere di altre scuole di mendicanti, tutte ufficialmente riconosciute e che facevano, in certo senso, concorrenza alle molte confraternite e elemosiniere sparse per Milano. Giunse quindi opportuno nel 1785 il famoso decreto di Giuseppe II, che, abolendo le varie scuole, con tutte le altre corporazioni, abolì anche ben 39 di queste confraternite, facendole assorbire alle 5 principali già esistenti, denominate le Quattro Marie, la Carità, la Misericordia, la Divinità, la Madonna di Loreto, alle quali venne assegnata una sede unica nella contrada detto appunto dei luoghi pii, ora che è in via Romagnosi. Sapete che con il termine il becché si intendeva un tempo il macellaio. Qui invece voglio accennare a una categoria dei suoi confratelli che agivano a Milano. Erano detti i beccareux del Verzé. Erano così chiamati macellai che, pur esercitando il mestiere, non facevano parte della corporazione e avevano le loro botteghe e i loro banchi nel Verziere, ora Piazza Fontana. Essi erano tutti affittuari della veneranda fabbrica del Duomo. Potevano abbattere solo capretti, castrati e specialmente vitelli di montagna, inferiori alle 50 libbre, 38 kg, e dovevano tenere prezzi bassi perché le carni da esse vendute erano considerate di qualità inferiore. L'occupazione della piazza del Verziere risale al 1602, cioè all'anno in cui la piazza del Duomo venne finalmente liberata dalle macellerie e durò fino al 1776, quando nella piazza venne installata la fontana del Pier Marini, che diede il nome alla piazza stessa. Tutte le botteghe furono allora trasferite in piazza Santo Stefano e vi rimasero fino alla soppressione della corporazione, che aveva costituito intorno alla metà del Seicento, separata da quella dei beccai. Tre denominazioni particolari di mestieri sono l'antico bianco e rosso, letteralmente bianco e rosso, che era il banditore che leggeva a voce alta nelle strade le notizie di pubblico interesse e che era così chiamato dai colori della livrea riproducenti quelli dello stemma comunale di Milano. Il più moderno biscella, dal dialetto bisch, cioè ricciuto, arricciato, che altri non è che il modo gergale di indicare il controllore tranviario, che ha un fregio a serpentina sul berretto. E il suo collega, Manetta, il guidatore del tram, così chiamato dalla forma dei comandi di avviamento e di frenata di questo veicolo. Un collega dei tranvieri, ma di rango inferiore, era quel della Guggia, cioè il deviatore addetto a manovrare gli scambi del tram, quando ancora non erano a comando elettromagnetico, con una lunga asta di ferro appuntita da una parte, detta Guggia, cioè ad ago. Da ricordare anche quel del disco, che non era un disc jockey, ma l'incaricato delle segnalazioni mediante un disco su un'asta per le precedenze dei tram nei tratti a binario unico, e lo spazzarutai, che era l'operaio addetto alla pulizia delle gole dei binari del tram per mezzo di una pala a becco. Altra voce popolare ancora in uso è Boys, cioè il gestore di una rosticceria e o di una rivendita di cibi cotti di infima categoria. Il nome gli deriva dal cognome francese Bois, di colui che alla fine del Settecento introdusse a Milano per primo questo tipo di negozio. Il popolino l'aveva poi soprannominato i Boys, con viva immaginazione 6.000 quinders, cioè assimilavano la B al 6, la O alla 0, la I all'1 e la S al 5. 6.000 quinders. Un cenno particolare va fatto per il brumista, delle tipiche figure milanesi che erano i conduttori della carrozza pubblica detta il brum, all'inglese da Lord Brougham, che l'aveva fatto divenire di moda. Fu dal 1 gennaio 1870 che tutti i conduttori di pubblica vettura vennero obbligati dalla giunta municipale a vestire l'uniforme, che per molti anni fu questa: tunica e pantaloni di panno blu scuro filettati in rosso, con bottoni di metallo bianco, cravatta bianca, gilet di panno rosso con bottoni di metallo bianco, pastrano di panno grigio filettato in rosso con bottoni di metallo bianco. E il tutto era completato dal cappello a cilindro, che fu scelto perché, dice una relazione di allora, oltre ad essere più elegante e il più proprio, ha il vantaggio di capire nel suo interno maggiore volume d'aria. Capito? Tra l'altro, il regolamento per le pubbliche vetture della città e dei Corpi Santi di Milano del 1872 recita all'articolo 13: è assolutamente vietato il somministrare fieno e cavalli nella pubblica via, rimanendo tollerato soltanto per fornire loro la biada racchiusa in un sacchetto che non appoggi per terra. Nel 1876 apparvero i primi tassametri, che erano a tempo, orologi, controllori, l'aveva chiamati il loro inventore Gaetano Caspani, e Ragionat li aveva subito ribattezzati il buon milanese perché teneva i conti della corsa. Nel 1906 furono invece adottati i tassametri a chilometraggio, 60 centesimi i primi 800 metri. www.redigio.it e la storia continua.